Ti benediciamo, Signore, perché Tu sei il Dio della luce, il Dio della pace, il Dio della gioia. Il Tuo desiderio è che noi facciamo esperienza della vita che dura, non di quella caduca che vien meno. Ti ringraziamo perché Tu sai vedere al di là delle nostre miserie e anche quando noi presentiamo davanti a Te un cumulo di rovine, la Tua specialità è quella di costruire con pietre di scarto. Ti chiediamo perdono per la nostra incapacità invece di avere uno sguardo così bello e così limpido e la nostra tentazione di rifugiarci nel negativo, nelle lamentosità, nella pesantezza fatta di sospiri e di mormorazioni, parole di scoraggiamento. Ti chiediamo ancora di donarci la forza vitale della Tua presenza, del Tuo Spirito, fa che diventiamo testimoni del Tuo amore e della speranza che Tu hai voluto mettere in noi. Amen. Siamo alla fine, uno dice, potrebbe dire, dopo tutte queste cose, 9 capitoli di parole dette in maniera forte, dura, perché c'è un popolo che viveva nel lusso sfrenato, senza pensare, senza aver forse problemi, cioè soprattutto i capi, coloro che, i ricchi, siamo nel periodo, vi dicevo, di Geroboamo II, era un periodo, è stato il periodo più prospero di tutta la storia di Israele, e il periodo più lussuoso, tanti ricchi, tante ricchezze che andavano e che venivano, commerci, e poi lusso anche sfrenato, ma anche naturalmente insieme al lusso arriva anche il vizio, arriva anche lo spreco e soprattutto lo sfruttamento degli ultimi, dei poveri. E dopo aver visto tutto quello che questo lusso provoca, perché in fondo il profeta è colui che dice guarda dove va a finire, guarda dove stai mettendo i piedi, ed ecco che c'è una prospettiva che è veramente piena di serenità, di ottimismo, non l'ottimismo nel senso di chi dice io sono sicuro che tanto andrà tutto bene, questo qui è l'ottimismo magari di chi dice ma io non mi vaccino però so tanto che io non prenderò calma, tutti quelli che sono finiti in ospedale dopo sono tutta gente non vaccinata, quindi invece no, l'ottimismo di chi sa che l'ultima parola è una parola di vita e di speranza. Il nostro Dio non è il Dio della morte ma il Dio della vita. In quel giorno, uno dice quale giorno? Il giorno in cui Dio ribalterà tutto, ricordate questo giorno è il giorno di cui parla Gesù nel Vangelo, capitolo 4 di San Luca, quando dice ecco l'oggi di Dio, è l'oggi di Dio, l'oggi in cui Dio rivela finalmente la pienezza del suo amore e farà vedere come l'amore trionfa sulla morte e sulla scelta di tenebre. Dio è luce, in lui non ci sono tenebre. In quel giorno rialzerò la capanna di Davide che è caduta, cioè ormai il regno di Davide, la capanna vuol dire la famiglia di Davide ormai è decaduta, non ci sono più eredi, tutti quelli che potevano dare speranza in realtà sono finiti. Addirittura ricorderemo che la famiglia di Davide finisce miseramente a Babilonia. Al ritorno a Babilonia non c'è più nessun re, verranno mandati dei governatori, ormai Israele ha finito di vivere in maniera autonoma, sarà semplicemente al servizio dei grandi di allora, prima i babilonesi, poi i persiani, e poi dopo arriverà Alessandro Magno, e dopo Alessandro Magno arrivano i Romani, prima Antioco IV Epifane, poi arrivano i Romani, quindi Gerusalemme e Israele non tornerà più indipendente, farà sempre parte delle province di qualche altro regno. E allora, però la capanna di Davide è il simbolo della famiglia, no? quando due si sposano, dice due cuori e una capanna, ecco, che è un luogo raccolto. Ebbene, questa capanna di Davide, che ormai è sbrecciata da tutte le parti, bene, Dio la ricostruisce, ricomincerà da capo. Questa profezia assomiglia un po' a quella di Isaia, Isaia 11, no? Il Signore, ormai il tronco di Davide è stato tagliato, non esiste più, però dal tronco spunta un germoglio. Questo germoglio sarà il germoglio santo. Io ricomincio da lì, e noi sappiamo che dopo più di dopo 800 anni, da allora, nasce sì questo germoglio. Chi è? Gesù. Quale è? Della famiglia di Davide, una famiglia regnante che non c'è più, è una famiglia come le altre, ma è la famiglia di Davide, è la famiglia che ha le sue origini a Betlemme, e ricordate che Giuseppe e Maria vanno a Betlemme a farsi censire, perché il censimento si faceva dove si avevano le proprietà e dove si pagavano le tasse, vuol dire che loro avevano ancora le proprietà lì, proprietà di famiglia, e dovevano andare lì a farsi censire. Perché il censimento ai romani non interessava quanta gente c'era, ai romani interessava quanti soldi incassare. Quindi tu vai là, ognuno che aveva un pezzo di terreno andava là dove aveva il terreno. Quindi le origini di Maria e di Giuseppe erano di lì, quindi, e lui sarà figlio di Davide, la propria discendente di Davide, proprio perché, e oltretutto nascerà proprio lì, dove Davide è vissuto, Davide era di Betlemme. E allora ecco qui, il Signore rialzerà, ne riparerò le brecce, rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni, cioè proprio Edom era addirittura i nemici di Gerusalemme, i nemici di Israele, erano i discendenti del fratello di Giacobbe, Esaù, gli Edomiti, Edom vuol dire rosso, e Esaù era rosso di carnagione, soprattutto di capelli. E allora, ecco, il Signore dice, io rimetterò insieme questa famiglia, una famiglia a pezzi, e poi tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore, che farà tutto questo. E quindi il Signore riporterà a casa tutti, che è un po' il tema che abbiamo visto questa mattina nelle letture, no? Anche Ezechiele dice, il Signore ci porterà a casa tutti, saremo una nuova famiglia, e non solo, anche la profezia inconsapevole del sommo sacerdote che abbiamo ascoltato oggi, Caifa, anche lì la profezia dice, voi non capite niente. Non voi sapete che è bene che lui muoia per tutti, cioè perché tutti ritrovino l'unità, e San Giovanni aggiunge, questo lo disse, ma non lo sapeva, ma non solo per Israele, ma per tutti i popoli. Quindi è esattamente la profezia che si avvera. Dio ha parlato molto da lontano, qui siamo in 8 secoli prima di Cristo. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete. Bella l'immagine, no? Uno che ara, naturalmente c'è il tempo, c'è la natura, poi devi passare per spianare il terreno, anzi prima semini, senza contare che allora lo facevano come noi. Noi come facciamo? Prima ariamo, poi si scavano i solchi, poi si semina, poi si chiudono i solchi, si rastrellano. Invece no, sapete come facevano? Guardate la parabola del seminatore. Cioè, allora non avevano gli aratri che abbiamo noi per andare a fondo. C'erano degli aratri di legno, molto duro, ma smuovevi la terra appena appena. Allora, il seminatore passava, buttava il seme, e quindi cadeva, magari lì c'era un po' di cespugli, dopo sarebbe passato, e quindi pian piano passando con l'aratro copriva i semi. Quindi faceva un lavoro unico. Dopodiché è chiaro che laddove magari c'era un terreno con un po' di sassi, poi spuntava ma poi inaridiva, laddove c'erano le spine, queste crescevano e lo soffocavano, no? Perché uno che legge come seminiamo noi oggi, no? Uno dice, ma chi è questo seminatore pazzo che semina sulla strada, che semina. Perché nei prati spesso c'era una strada da cui passavano i contadini man mano, no? Allora tu butti dappertutto, poi questa strada viene un po', se no, ma i contadini poi cominciarono a passare di lì, e dunque, ecco, allora, dire che Chiara si incontra con chi miete vuol dire che sarà una messe così abbondante, così repentina da poter stupire, no? Non fai in tempo a fare la fatica che arriva subito il compenso, quindi è un modo per dire comincerà una creazione nuova. Io giro pagina, è questo che sta dicendo il Signore a noi, no? Ricordati che io sono capace di ricominciare da capo, riprendo come se niente fosse, quindi Chiara si incontrerà con chi miete, chi pigia l'uva con chi getta il seme. Quando si getta il seme? Di solito in autunno, anche in primavera, quindi pigia l'uva, addirittura avrai un'uva addirittura anticipata, quindi ci sarà, per dire, l'autunno e la primavera ormai coincideranno, non fai in tempo a germogliare la vite che già subito ci saranno i grappoli da cogliere, quindi è per dire comincia un'età nuova, un tempo di grande fecondità. Notate bene che a Dio non interessa tanto, e al profeta, la fecondità della terra, ma la gioia dell'uomo che torna ad avere dentro di sé il gusto di vivere. Capite che è questo che il Signore dice, io comincio da capo. Si capisce che si riferisce a Gesù. Ricordate che quando San Luca presenta la prima comunità cristiana, erano un cuor solo, un'anima sola. Nessuno diceva al suo ciò che gli apparteneva. C'era questa grande fraternità. È un tempo nuovo che comincia. È la sfida. Gesù è venuto ad abbattere i muri di separazione che erano fra mezzo, dice San Paolo. E dunque, ecco, dai monti stillerà vino nuovo, addirittura non farai in tempo a seminare o a mettere le viti sui monti, che questo vino verrà giù come una, fosse una fontana di vino, no? Stillerà vino nuovo, che vino nuovo era quello più dolce, più buono, perché contiene tanto mosto, tanto zucchero, dopo man mano, stando lì, diventa un po' più aspro, un po' più duro. E correrà giù per le colline, quindi dai monti scende verso le colline, e poi farò tornare gli esuli nel mio popolo Israele, cioè il Signore che dice io non do per scontato nulla, io sono disposto a ricominciare da capo. Ricordate l'Apocalisse, vi parlerà di cieli nuovi e terra nuova, cioè c'è un mondo che sta per cominciare, è il mondo della fraternità, è il mondo della unione cuore a cuore l'uno con l'altro. Ricordate che questo comincia con la risurrezione. Vi ricordate il dono che ci fa Gesù nella risurrezione? Nel Vangelo, io dico spesso, ci sono cinque titoli che ci vengono dati. All'inizio, quando si incontrano con Gesù, come si chiamano quelli che stanno con lui? Discepoli, che sono quelli che vanno a scuola. I discepoli sono gli scolari. Il verbo disco vuol dire imparare, quelli che vanno a scuola, però voi sapete che i ragazzi vanno a scuola al mattino, tornano per il pranzo e magari hanno il pomeriggio, ma è finita lì, non stanno a scuola a dormire, non sposano la maestra, quindi ecco. Allora, per dire che stanno con Gesù un po', poi Gesù li chiama apostoli, apostoloi vuol dire quelli che seguono una spedizione militare. Quando uno va in guerra non torna a casa a far merenda, vive sotto le tende, tutti per uno per tutti, tutti insieme per combattere la nuova battaglia contro il male. Ecco, gli apostoli, Gesù è il nostro generale e noi dietro di lui per combattere questa battaglia. Poi c'è un terzo titolo che Gesù dà, non siete solo apostoli, ma vi chiamo servi. Ricordate nella Bibbia, il servo non è lo sguattero che pulisce il pavimento, Il servo vuol dire, ricordate, Abramo, mio servo, cioè mio collaboratore fidato. Adesso noi diremmo il servo è corrispettivo dell'amministratore delegato, cioè colui al quale il responsabile dà in mano l'amministrazione di una grande azienda. Allora vi do la possibilità di collaborare con me, essere corresponsabili, servi. Poi a un certo punto dice, non vi chiamo più servi, perché il servo deve obbedire, stare alle leggi, stare alle regole, no? Quindi è un collaboratore, ma c'è una disposizione e lui deve seguirla. Ma vi chiamo amici. Gli amici cosa fanno? Gli amici decidono insieme. Cicerone diceva che l'amicizia e l'amico è idem velle et idem nolle, amare le stesse cose e non amare le stesse cose, cioè vivere questa attenzione reciproca, cioè l'amico è colui che decide insieme all'amico, decidiamo insieme, mentre se il servo, l'amministratore delegato, sta alle disposizioni di colui che possiede l'azienda, l'amico è colui che decide insieme cosa fare. L'ultimo, vedete, quattro titoli, l'ultimo, Gesù lo dà il giorno della risurrezione. Va dai miei fratelli, con Gesù risorto, siamo diventati fratelli, ci ha riportati a casa. Eravamo stranieri, dice San Paolo, eravamo ospiti, ora siamo fratelli, siamo figli, familiari di Dio, eredi. Cioè, quando uno è fratello, è figlio, è erede, vuol dire che il Signore ti dà l'eredità della sua stessa vita, ti rende capace di amare come ama Lui, e poi, soprattutto, diventi familiare. Sei nella stessa famiglia, si sta insieme. Quindi il mondo nuovo è cominciato con la risurrezione. È chiaro che dopo 2000 anni noi siamo ancora all'ABC, perché quanto c'è da fare ancora. Finché ci saranno guerre vuol dire che sì, abbiamo imparato la lezione, ma ahimè, quanto a metterla in pratica è un'altra situazione, no? È un altro paio di maniche. E allora ricostruiranno le città devastate, quindi torneranno a casa tutti. Gesù è venuto a riportarci tutti a casa, no? Abbiamo visto, basta, farò tornare gli esuli, tutti torneranno, quelli che erano senza speranza, senza casa, senza patria, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno, cioè c'è uno stare, staranno lì, non dovranno più andare da una parte all'altra, ormai hanno trovato il loro luogo di dimora. Ricordate che è la parola più diffusa, il verbo più diffuso nel Vangelo di Giovanni e più bello è il verbo stare, che spesso viene tradotto con abitare, è uno stare con. Rimanete in me, ricordate il famoso brano del ben sette volte in sette versetti, c'è la parola, se rimanete in me, io rimarrò in voi, farete molto frutto, come il tralcio rimane nella vite, eccetera, eccetera, e se non rimane nella vite, non fa frutto, così anche voi, questo rimanere, stare, non scappare dal Signore, finalmente abiteranno, cioè staranno con me, ormai saremo un'unica famiglia, pianteranno vigne, ne berranno il vino. Cioè non è che pianteranno il vigne e poi arriva gli invasori e il vino lo bevono gli invasori. Piantare il grano e poi arrivano gli invasori e te lo portano via. Coltiveranno giardini, ne mangeranno il frutto. E qui non basta coltivare il giardino, bisogna mangiare anche il frutto. Possono arrivare gli altri a mangiarlo. No, da ora in avanti non sarà più così. Ci sarà fraternità. Li pianterò nella loro terra. Ecco qual è la terra. La terra nuova, l'uomo è fatto per stare nel cuore di Dio, per vivere in comunione con Dio. Se hai trovato la comunione con Dio che è amore, allora cambia tutto. Cioè l'amore rende possibile ogni cosa. Ricordate che l'amore è ciò che rende bella e credibile e bella la vita. Io ricordo sempre un fatto che chi viene a Međugorje spesso lo sente quando lo racconto. Ero giovane prete e mi ricordo allora frequentavo ancora le corsi di specializzazione eccetera eccetera, mi ricordo che un giorno un mio compagno prete mi dice oggi nella pausa del pranzo vuoi venire con me? Dove? E devo andare all'ospedale, guarda, mi guarda, c'è un ragazzo che devo andare a trovare perché cosa è successo, cosa ha fatto? Si è buttato questa notte dal quinto piano, si è ucciso, cioè voleva uccidersi, voleva buttarsi giù. e si è salvato miracolosamente perché è caduto sopra un'auto, il tetto di un'auto, l'auto si è sfondata e lui è tutto a pezzi e andiamo a trovarlo. E mi ricordo questo dado là, era tutto fasciato, eccetera, questo ragazzo di 12 anni. E allora io ho domandato, ma che famiglia è? E lui dice, no, una buona famiglia, guarda, veramente, il padre professionista di valore, veramente un uomo con imprese, eccetera, sua madre, una donna che ha studiato, professoressa, lui studiava alla scuola tedesca di Milano, ha in casa la tata che parla inglese, eccetera, tutto là, e boh, tutto, casa in montagna e poi case al mare in Costa Azzurra eccetera eccetera, ville eccetera, boh. Siamo arrivati là e a un certo punto appena siamo entrati lui apre gli occhi e il mio collega, che non dico il nome, come si chiamava e come si chiama, dice, allora mi apre gli occhi, prima parola, gli dice, la prossima volta vi butto dal grattacielo Pirelli. E allora il don suo gli dice, ma perché, perché? E lui dice, cosa mi serve vivere se nessuno mi vuol bene? Puoi avere tutto, ma se ti manca l'amore, non c'è niente. Dio è amore, è colui che dà senso alla tua vita. Se ti manca questo, e allora tu puoi avere tutto, e allora ecco, non saranno più diverti dal loro suolo, li pianterò nella loro terra, che io ho concesso loro, dice il Signore Dio. Quindi questa bellezza, questo Dio che viene per ridare gusto alla tua vita. Il nostro Dio è colui che punta il dito sul male che c'è dentro di te, viene a dirti, guarda che se vai avanti così ti distruggi, ma io sono disposto a girar pagina e a ricominciare tutto da capo. Capite che è un Dio che è padre. Noi non lo sapevamo quando lui parlava ad Amos che Dio era padre, era solo Dio, era Yahweh. Ma andando avanti, pian piano, abbiamo capito che un Dio così non può se non essere padre. Infatti già abbiamo visto in Osea che diceva, quando Israele era giovinetto, io insegnavo a Israele a camminare, portavo il suo volto alla mia guancia. Quindi questa delicatezza è la delicatezza di un padre, no? E allora io penso che possiamo dire grazie al Signore e andare giù a ringraziarlo anche con la preghiera dell'adorazione davanti a Lui e dell'intercessione.